raccontano di storie a volte tristi, altre a lieto fine, storie che si sono tramandate un po' nella leggenda tra identità sociali e riti. E nel nostro incontro oggi avevo piacere a ripassarvi una piercer, si definiscono così, loro che amano probabilmente, ma adesso lo chiediamo alla persona interessata, anche forare il corpo degli altri. Benvenuta Alessandra!
Buongiorno a tutti, salve!
Eccoci qui. Allora, una tradizione che si perde un po' tra riti e leggende, quella appunto dei piercer. Documentandomi, avevo visto anche che tra le varie usanze c'era anche quella dei marinai che praticamente foravano il lobo riportando poi un orecchino d'oro proprio nella, come dire, nell'identità, no? In questa identità. Ma contestualizzando ad oggi questa situazione, cosa vuole raccontare chi si fa un piercing secondo te?
Allora, sicuramente in passato erano degli attributi sul corpo che servivano sicuramente a identificare qualcosa. Nelle tribù venivano usati per fare paura al nemico, i marinai si foravano il lobo, mettevano un cerchietto d'oro, molto spesso significava che, insomma, il loro funerale era già stato pagato. Altre civiltà hanno testimonianze dove, insomma, ritroviamo fori sui lobi, sulle labbra e anche sui genitali, che venivano ornamentati con campane e sonagli. La civiltà di oggi, un po' reduce di questa storia abbastanza importante, si fora sicuramente per una questione di moda. Diciamo, non tanto lontano troviamo il punk rock, forse, che sono stati i primi ad approcciarsi in maniera significativa, forse negli anni 70-80, a questa pratica. Nel fine negli anni forse, sì, 98, iniziamo quindi a vedere che poi era una pratica anche molto più diffusa tra persone comuni. Troviamo l'avvocato che si fora, l'insegnante universitario, insomma, ho talmente tanti clienti, ho una clientela vastissima di persone che si forano. E oggi è come avere un gioiellino addosso, perché, insomma, si pratica un foro che sia un labbro, un capezzolo, un setto, un ombelico, una cartilagine, e poi si può personalizzare questo gioiello, quindi si può indossare un titanio, un oro, un argento, con diverse tipologie di pietre anche preziosi, e quindi è diventato un po' una moda, ma anche un po' un tratto che identifica un po' quello che è il carattere di una persona.
Secondo il tuo parere, ma soprattutto la tua esperienza, no? Negli ultimi anni si parla ancora oggi molto di tatuaggi, e negli ultimi anni appunto in Europa si è affacciata maggiormente, come dicevi tu poc'anzi, questa abitudine appunto al piercing. Ma a tuo avviso oggi il piercing e il tatuaggio viaggiano di pari passo, oppure il piercing sta per certi aspetti superando, diciamo, questa linea estetica, chiamiamola così?
Io credo che lo stia superando, perché il piercing è un po' per tutti, abbraccia più fasce d'età, quindi partiamo già dai 15, 16, 17 anni, quindi minorenni accompagnati da genitori, dove magari il genitore è già più accondiscendente a far praticare, insomma, un piercing piuttosto che un tatuaggio, che è comunque un po' più invasivo per alcuni aspetti e un po' più duraturo nel tempo, se vogliamo, anche se oggi, insomma, si possono anche rimuovere. Detto questo, sono anche i genitori molto spesso che si forano insieme ai figli, le madri, ma anche le nonne insieme alle nipoti. È veramente una filosofia di vita, se vogliamo, una moda, un momento storico che abbraccia veramente un sacco di persone, di ceti sociali, di fasce d'età, ed è una cosa, secondo me, che supera un po' il tatuaggio di gran lunga.
Come dicevamo in apertura di questo appuntamento, appunto, un'identità sociale. Stiamo parlando con Alessandra De Santis di Piercing. Insieme al tuo compagno avete creato un laboratorio, uno studio che si chiama Tendenze Tattoo, molto rinomato dalle nostre parti, che oltre insomma alla professionalità, come dire, annoverata, no? Vi appoggiate, ospitate per meglio dire, diversi protagonisti della scena fra tatuatori e piercer, come ci dicevamo. Ma secondo te, secondo il tuo parere, no? Meglio farsi tatuare, anche se ne abbiamo risposto poc'anzi, o forare, cioè proprio nel transfer emozionale tra chi fa e chi riceve? Esiste un transfer emozionale?
Sì, assolutamente sì. Credo che sia la base. Il tatuaggio è un'emozione che va vissuta. Ci sono diversi clienti che si approcciano in maniera diversa. C'è il cliente che si tatua sulla scia emotiva e cerca il tatuatore che comunque gli trasmette un certo tipo di emozione, ed è difficile instaurare un rapporto che cambi il tatuatore. E così anche i miei clienti sono, si crea un rapporto di interdipendenza, nel senso che si crea una fiducia molto profonda, quindi si sentono anche liberi di esprimersi, cioè di raccontarsi, ed è una cosa che poi alla fine ritorna sempre nel punto di partenza, che è un rapporto di dualità, no? Nel senso che io non avrei ragione di esistere senza i miei clienti, e i miei clienti hanno un punto di riferimento, e quindi io cerco di adempiere al meglio a questo compito, nel senso che non sono solo in studio, loro riescono a raggiungermi anche telefonicamente tutti i giorni, anche la domenica. Qualunque dubbio sono sempre a disposizione, proprio perché mi immedesimo in un disagio che può vivere una persona con un foro fresco, con l'inesperienza. Allo stesso modo gestiamo il lato dei tatuaggi. Andrea, insomma, che è lo shop manager, nonché proprietario dello studio Tendenze, è a completa disposizione dei clienti praticamente anche fuori orario studio, e questo un po' ci contraddistingue, perché siamo uno studio, come posso spiegare, aperto, nel senso non si ha proprio bisogno di prendere un appuntamento per venire a fare una chiacchiera. Si può barcare la soglia, si entra in studio, si possono avere delle informazioni, si può vedere un po' l'ambiente, no? Anche il genitore si può approcciare a questo. Quindi viene un po', diciamo, tolta quella crosta di pregiudizio che magari lo studio è un tugurio. Parlo ovviamente delle generazioni in più là, con gli anni, che accompagnano magari nipoti, figli, quindi si ritrovano in un ambiente fresco, tranquillo, con gente sorridente, e questo ovviamente crea un buon feedback e crea dei buoni rapporti. Ovviamente
ci fermiamo un attimo, una risposta, mi devi dare una risposta brevissima alla domanda che ti sto per fare, ma adesso tu mi dovrai dire qual è il piercing più singolare che ti è stato chiesto di fare.
Nell'occhio.
Chiacchieriamo con Alessandra De Santis di piercing, di tattoo, un mondo così presente, ritornato così in auge nella nostra società contemporanea. Dicevamo che c'è chi si tatua per moda, chi per identità, chi per fissare un ricordo, e lo stesso è anche per il piercing. Ma a tuo avviso, oggi più di prima, il piercing rientra anche in una sorta, soprattutto tra i ragazzi, di ribellione, una dimostranza, una ribellione alla società?
No, credo che oggi non è più così. Credo che siano accettati in maniera democratica, tra virgolette, un po' ovunque, anche a scuola. Credo che sia un accessorio oggi, un sottolineare un carattere della propria dell'identità. Credo che sia più questo, cioè proprio un sottolineare, non un ribellione.
Se i nostri ascoltatori volessero entrare in contatto con te, ci dai un riferimento, magari, appunto, come dicevi prima, per un confronto, per una chiacchiera, per un possibile piercing?
Esatto, allora abbiamo una pagina Instagram che è Tendenze Tattoo, che è la pagina dello studio, dove si possono chiedere informazioni. E poi abbiamo la mia pagina privata, che è Alessandra De Santis, con insomma il mio nome d'arte, che è Buccia di Mela Rossa, sempre su Instagram. E quindi insomma solitamente rispondo a tutti i miei clienti in maniera rapida per tutti quanti.
Grazie ad Alessandra De Santis per aver contribuito, no? Se magari siete indecisi o semplicemente se volevate avere maggiori informazioni appunto sui tatuaggi, sui piercing, su queste modalità di apparire nel sociale. Alessandra, ci sentiamo alla prossima, un forte abbraccio.
È stato un piacere, grazie mille a voi.